Allora, immaginiamo una scena. C'è una mente brillante, un ricercatore o magari una figura culturale di spicco che ha appena formulato un'idea rivoluzionaria. Arriva il momento di mettere tutto nero su bianco.
E la domanda è in che lingua gli viene spontaneo scriverlo, giusto?
Esatto. E la risposta istintiva, direi quasi pavloviana per il 99% delle persone oggi, è in inglese.
Senza alcun dubbio, sì.
Eppure, scorrendo i materiali, gli appunti e gli estratti che chi ci ascolta ci ha inviato per l'approfondimento di oggi, beh, esploriamo un percorso totalmente diverso. Ci immergiamo nella mente di chi ha deciso deliberatamente di remare controcorrente.
Che poi è una scelta che, letta con le lenti del pragmatismo di oggi, sembra quasi sfidare la gravità.
Il saggio al centro della nostra esplorazione si intitola L'italiano mi basta, una scelta controcorrente nell'Europa delle molte lingue. Un titolo che è già un manifesto.
Assolutamente. L'autore prende una posizione che fa discutere da subito. Decide di privilegiare la propria lingua madre, l'italiano, per la produzione culturale primaria, lasciando le altre lingue europee solo ai casi in cui è strettamente inevitabile.
E la missione di questa nostra chiacchierata, sulle fonti, è cercare di smontare un po' i pregiudizi attorno a questa decisione. Cioè, non vogliamo limitarci a descrivere una stravaganza intellettuale.
Anche perché non lo è affatto.
Esatto. Vogliamo capire il meccanismo interno, la logica ferrea, che la sostiene. E per non perderci, terremo fissa una domanda guida per tutta la durata dell'analisi.
Quale sarebbe?
Questa: si può difendere la propria lingua senza trasformare questa difesa in una guerra aperta? Cioè, in un'epoca in cui sembra che per esistere si debba per forza comunicare globalmente, scegliere la propria lingua madre è un passo indietro verso l'isolamento o è una specie di superpotere inaspettato per pensare meglio?
Guarda, il rischio concreto ogni volta che si tocca il tema della difesa linguistica è proprio scivolare in un protezionismo nostalgico. In una chiusura provinciale che, insomma, puzza un po' di muffa.
Certo, la solita storia del si stava meglio prima.
Esattamente, ma l'autore del saggio gioca moltissimo su questo equivoco. La provocazione sta nel fatto che molti scambiano per chiusura culturale quella che invece vuole essere una rivendicazione di totale autonomia intellettuale.
Una bella differenza.
Enorme. Viviamo in un'epoca attraversata da reti globali, dove la pressione verso l'omologazione del pensiero passa, inesorabilmente, proprio attraverso l'omologazione del linguaggio.
Aderire alla lingua globale diventa una sorta di pilota automatico per tutti noi. Ma spegnere quel pilota automatico non significa barricarsi in casa, no? A me viene in mente un'analogia.
Dimmi.
Pensiamo a un grandissimo chef stellato che decide di cucinare esclusivamente con gli ingredienti coltivati nel raggio di, diciamo, 50 km dal suo ristorante.
Il famoso chilometro zero estremizzato, insomma.
Esatto. E non prende questa decisione perché disprezza le spezie orientali o perché pensa che la cucina estera sia inferiore. Lo fa perché vuole estrarre il massimo potenziale assoluto dalla terra che conosce a menadito.
Cerca un'identità precisa.
Proprio così. Non una fusione indistinta che alla fine ha lo stesso identico sapore in ogni parte del globo. È così che dobbiamo leggere questa scelta dell'autore.
Direi che la metafora culinaria rende perfettamente l'idea, specialmente se consideriamo come funziona il nostro cervello. Lo chef sa come quel preciso pomodoro locale reagirà al calore, ne conosce le varianti, la storia.
Ha una connessione profonda.
Esatto. Scrivere e concettualizzare nella propria lingua madre offre lo stesso livello di profondità. Permette di attingere un repertorio di sinonimi, etimologie, sfumature e anche memorie culturali che in una seconda lingua difficilmente si possiedono con la stessa istintiva immediatezza.
È uno strumento molto più affilato.
È una questione di baricentro cognitivo. Il pensiero si stratifica meglio quando usa lo strumento più naturale a sua disposizione.
Ora, però, faccio io la parte dell'avvocato del diavolo, perché finora stiamo viaggiando nel regno dorato delle idee.
E fai benissimo, sono prontissima a questa obiezione. Immagino già dove vuoi arrivare.
Dobbiamo calarci bruscamente nella realtà dei fatti. Diciamo che io mi occupo di biologia molecolare o di ingegneria aerospaziale o di mercati finanziari e decido di produrre la mia ricerca più innovativa esclusivamente in italiano.
Capisco il problema.
Il risultato pratico è che sto parlando una stanza vuota, cioè limito l'impatto delle mie idee in modo drastico. L'inglese è la lingua internazionale della scienza per eccellenza.
Verissima.
Molte terminologie tecniche nascono direttamente lì. Insomma, eliminare l'inglese da questi contesti non crea limiti pratici che rasentano, voglio dire, quasi l'autolesionismo.
Può negare questi fatti. L'inglese funge oggi da lingua franca, un ruolo che nel Medioevo e nel Rinascimento spettava al latino, no? E per la diplomazia dei secoli successivi al francese.
È un ciclo storico, di fatto.
Esattamente. Se un gruppo di ricerca scopre il meccanismo di riproduzione di una nuova cellula e ha bisogno che la comunità internazionale validi il risultato in tempo reale, pubblicherà un paper in inglese. È un dato strutturale del nostro tempo, innegabile.
Quindi il saggio non propone una specie di rifiuto luddistico della realtà?
No, per carità. Messa in questi termini sarebbe una posizione grottesca. Il punto centrale dell'opera, invece, traccia un confine chirurgico tra quella che è una necessità operativa ineludibile e quella che nel tempo si è trasformata in un'egemonia culturale interiorizzata.
Ah, ecco. Una distinzione fondamentale.
La vera riflessione scatta nei milioni di casi in cui lo standard globale, insomma l'inglese, non è tecnicamente richiesto, ma viene adottato ugualmente.
Per abitudine, magari.
Per abitudine, esatto. Pensiamo alla produzione umanistica, alla riflessione filosofica, al giornalismo d'inchiesta. O persino alla comunicazione interna di un'azienda che magari ha sede a Milano e ha solo dipendenti italiani. Serve davvero questo standard linguistico lì?
E qui ci spostiamo sul vero campo di battaglia delineato dalle nostre fonti, cioè il confine tra la necessità reale e l'abitudine. Quindi la vera domanda che chi ci ascolta dovrebbe farsi, oggi, magari nel proprio lavoro, è proprio su questo limite.
Sì, distinguere il sapere una lingua per usarla quando serve dall'adottarla come linguaggio abituale per puro conformismo.
Che poi è un conformismo legato un po' alle mode, no? Cioè l'italiano mi basta non equivale a dire l'inglese non serve mai.
Esatto, la sfumatura fa tutta la differenza del mondo. La tesi è: voglio essere libero di scegliere l'italiano ogni volta che c'è un'effettiva possibilità di scelta.
In questo preciso istante mi chiedo, l'inglese mi è tecnicamente indispensabile o lo sto usando solo per pigrizia o per sentirmi parte del club?
Il fascino del prestigio percepito gioca un ruolo enorme in queste dinamiche. Molto spesso si utilizzano vocaboli stranieri non per la loro utilità tecnica, ma per l'aura di competenza internazionale che sembrano conferire a chi li pronuncia.
Fa molto manager illuminato, diciamo. E questo ci traghetta direttamente nel territorio delle parole di tutti i giorni. Insomma, apriamo questa benedetta cassetta degli attrezzi di cui parlano le fonti.
Apriamola, perché il conformismo linguistico si manifesta attraverso veri e propri tic nervosi.
Guarda, l'altro giorno mi è capitato sotto gli occhi un messaggio aziendale che recitava più o meno così: dobbiamo fare un check sul budget per il goal del trimestre e darci un feedback rapido.
Una frase emblematica.
Terribile. E credo che chiunque lavori in un ufficio l'abbia sentita decine di volte.
Purtroppo sì, illustra perfettamente il problema. Ma attenzione! Il saggio ci mette in guardia da un rischio uguale e contrario.
Cioè?
L'eliminazione di questi termini non deve trasformarsi in un'operazione meccanica, in una sterile traduzione da dizionario. Non si tratta di prendere la parola inglese, depennarla e incollarci sopra la prima parola italiana che troviamo, spinti dalla nostalgia.
Certo, sostituire a caso creerebbe solo ulteriore confusione. Anche perché usare un anglicismo passepartout come goal, che va bene per indicare un obiettivo di vendita, una rete a calcio o lo scopo della vita, beh, è come usare una pinza per fare tutto in casa.
Efficace come immagine.
Insomma, in qualche modo il chiodo lo tiri fuori, ma stai facendo un lavoro grossolano. Sforzarsi di trovare la parola italiana esatta significa invece aprire quella cassetta degli attrezzi e scegliere lo strumento millimetrico pensato esattamente per quel lavoro.
E questa ricerca della parola esatta costringe a chiarire il pensiero alla fonte. Se smettiamo di usare goal, il nostro cervello è costretto a vagliare le opzioni. Stiamo parlando di un obiettivo misurabile, di un traguardo temporale.
O magari di una finalità strategica.
Esattamente. Lo stesso identico esercizio va fatto con feedback. Lo si lancia in ogni riunione, ma cosa si sta chiedendo in realtà? Un riscontro su un lavoro fatto? Un parere informale o una valutazione critica vera e propria.
Ti costringe a scendere dal piedistallo della pigrizia, fondamentalmente.
Sì, ti forza a essere preciso. Persino una parola apparentemente super tecnica e insostituibile come budget nasconde delle insidie.
Assolutamente. Dietro l'uso generico di budget si perde spesso una distinzione vitale nella lingua e nell'economia italiana. Cioè, si intende un bilancio che analizza ciò che è già stato speso, o un preventivo, che calcola ciò che si intende spendere.
Usare il termine generico straniero sfuma i contorni del ragionamento. E qui arriviamo a un punto cruciale.
Forse il più attuale di tutti, secondo me. Questa idea che la lingua non sia un semplice veicolo passivo, ma la materia stessa che modella il nostro pensiero, ci porta dritti a come queste parole vengono interpretate dai sistemi di intelligenza artificiale.
Qui entriamo in un campo davvero minato. Ed è essenziale affrontare la cosa con estrema prudenza, distinguendo i fatti dalle speculazioni fantascientifiche.
Certo, non vogliamo creare miti, perché questa pigrizia mentale, questo gergo aziendale sfocato, di cui parlavamo, non crea problemi solo tra umani. Il vero disastro si consuma quando diamo in pasto queste istruzioni ambigue all'IA.
Quando si intersecano linguistica e intelligenze artificiali generative, fioriscono teorie prive di fondamento. C'è chi arriva a ipotizzare che l'italiano abbia una sintassi intrinsecamente superiore per farsi capire dalle macchine.
O al contrario, chi dice che l'inglese sia l'unico vero linguaggio nativo dell'algoritmo. Ma fermiamo subito queste derive.
Sì, chiariamolo in modo rigoroso. Non sappiamo se l'italiano sia generalmente più facile da elaborare per l'IA rispetto all'inglese. Non ci sono prove scientifiche per sostenerlo.
Zero. I grandi modelli linguistici, i famosi LLM, sono addestrati su una mole di dati in inglese che è infinitamente superiore a qualsiasi altra lingua. Questo è un dato di fatto.
Esatto. Possiamo però sostenere con forza un altro principio fondamentale. Un testo chiaro, preciso e poco ambiguo facilita enormemente la comprensione, sia per l'essere umano sia per il sistema automatico.
Ah, ecco il punto. L'intelligenza artificiale non comprende le parole come noi, mappa statisticamente le relazioni tra i concetti.
Proprio così. Quando un utente umano inserisce nel prompt una parola gergale inglese, magari usata male in una frase italiana, sta allargando a dismisura lo spazio semantico. La macchina si trova davanti a un'ambiguità enorme.
E deve pescare da un calderone di probabilità molto più vasto. In pratica, se le chiedo di darmi un feedback sul budget, la costringo a tirare e indovinare se voglio un'opinione su un bilancio passato o una correzione su un preventivo futuro.
Sto introducendo un rumore nel sistema. E questo rumore genera le famose allucinazioni dell'IA, o risposte totalmente inutili.
Invece, se io mi sforzo di pesare le parole nel mio vocabolario nativo...
Se utilizzi il termine italiano preciso, stringi in modo drastico il ventaglio delle interpretazioni possibili. L'algoritmo viene guidato in modo netto verso il risultato che desideri.
Quindi, diciamo, il vero vantaggio non è nella lingua in sé, ma nel fatto che costringerci a usare bene le nostre parole ci impedisce di nasconderci dietro formule vuote, producendo pensieri molto più chiari.
Il rigore linguistico si trasforma in una vera e propria tecnologia abilitante. Riprendere il controllo delle proprie parole diventa un filtro di qualità potentissimo per interfacciarsi con queste macchine.
Fatto questo passaggio molto affascinante sull'individuo e sulla tecnologia, l'analisi delle fonti ci chiede di fare uno zoom all'indietro. Dalla scrivania del professionista, lo sguardo si allarga alla mappa del continente.
Perché il saggio si intitola «Una scelta a controcorrente nell'Europa delle molte lingue»? Questo ci impone di riflettere su cosa significhi oggi l'identità europea.
Ed è una dimensione politica molto interessante. Perché l'idea fondativa dell'Europa non è mai stata quella di un grande calderone dove tutto si fonde in un'entità indistinta.
No, l'Europa nasce e prospera come un mosaico. Il plurilinguismo autentico non prevede affatto l'egemonia di un solo idioma. Si basa sulla coesistenza di radici diverse, non sull'appiattimento.
E qui torna prepotentemente la nostra domanda iniziale.
Quella sulla difesa della lingua.
Esatto. Difendere l'italiano in questa cornice continentale non è alzare un muro o rivendicare chissà quale superiorità. Significa assicurarsi di portare il proprio strumento musicale perfettamente accordato all'interno dell'orchestra europea.
Bellissima metafora. Nessuno, e certamente non l'autore del saggio, auspica che l'italiano ambisca a sostituire il francese o lo spagnolo o il tedesco nelle istituzioni europee.
Manca del tutto quell'ambizione imperialistica, diciamo.
Sì, ma allo stesso tempo, e questo è il tassello mancante, nessuna lingua dovrebbe sostituire l'italiano nella nostra produzione culturale primaria. Una sinfonia richiede diversità. Se tutti suonassero solo la gran cassa, perché fa più rumore, la sinfonia sarebbe finita.
Avremmo solo un gran baccano. Cioè, il vero dialogo europeo si innesca quando identità solide si incontrano e si traducono a vicenda.
Non quando tutti adottano una specie di esperanto aziendale impoverito per pura comodità. Quel globish che non appartiene a nessuno.
Che taglia via secoli di profondità.
Rinunciare alle proprie radici per sembrare più cosmopoliti è un paradosso, bello e buono. Indebolisce il contributo intellettuale di chi lo fa, anziché rafforzarlo.
Allora, abbiamo messo tutti gli elementi sul tavolo. Abbiamo esplorato la rivendicazione intellettuale, le obiezioni pratiche sulla scienza. Abbiamo vivesezionato i tic linguistici e analizzato l'impatto sull'IA e sull'Europa. È il momento di tirare un po' le somme.
Un bilancio aperto, però. Non dobbiamo per forza arrivare a un accordo pacificatorio perfetto.
Assolutamente no. Il valore sta nell'esercizio critico. E mettendomi nei panni di chi ci ascolta, la domanda finale che mi sorge è questa. La decisione radicale di privilegiare la lingua madre, a conti fatti, espande davvero la libertà di chi scrive o rischia alla fine di limitarne la capacità di comunicare nel mondo?
Dipende dall'unità di misura che adottiamo. Se misuriamo il successo solo con il parametro dell'estensione orizzontale, del pubblico potenziale immediato, scrivere in italiano riduce istantaneamente il bacino potenziale dei tuoi lettori rispetto all'inglese.
Questo è un costo innegabile. C'è una limitazione pratica.
Sì, ma se guardiamo l'altro piatto della bilancia, il guadagno non si misura in orizzontale, ma in verticale.
In profondità, vuoi dire?
In profondità e in indipendenza. Il cuore della tesi dell'autore è che la libertà intellettuale non sta nel poter parlare a voce alta a chiunque, ma nella possibilità di articolare il proprio pensiero con una fedeltà assoluta.
Senza i compromessi imposti da una lingua acquisita che magari non padroneggiamo davvero.
Esatto. In un mercato delle idee che premia costantemente la diffusione superficiale, scegliere di radicarsi in una precisione locale diventa un atto, insomma, quasi sovversivo.
È una chiave di lettura molto potente per chiudere il cerchio. Anche perché la decisione di privilegiare l'italiano, così come è delineata nel saggio, rimane una scelta intimamente personale.
Non è un dogma politico imposto ad altri, certo.
Esatto. L'obiettivo della nostra analisi di oggi non era fornire facili certezze, ma generare maggiore consapevolezza sulle abitudini linguistiche che mettiamo in atto ogni giorno senza mai interrogarci.
Smuovere un po' le acque. Quando smettiamo di prestare attenzione allo strumento primario con cui decodifichiamo la realtà, cediamo una fetta enorme della nostra autonomia critica.
E proprio per lasciarvi con nuove domande, chiudiamo con un pensiero provocatorio da esplorare in autonomia. Se è vero che il linguaggio che usiamo modella i confini della nostra realtà, quali parti del nostro mondo stiamo silenziosamente delegando ad altri, ogni volta che rinunciamo a usare le nostre parole per descrivere idee nuove?
Bella domanda, su cui riflettere a lungo.
L'italiano mi basta, I live good.